Era un po' che non facevo un culto senza la mascherina. Che privilegio. Forse devo predicare più spesso, così posso stare senza mascherina. O forse anche Paolo, né? Cantare può essere. Forse vengo da voi a cantare così, anche se non sono capace, però. Buona domenica a tutti. È veramente un piacere essere qui questa mattina. Mi dispiace, Franca, di aver generato in te questa confusione e di averti costretto a scomodare il signor Google. Sono dispiaciuto, spero di fare un po' di chiarezza su questo argomento. E appunto il tema di questa mattina, visto che il tema dell'anno, lo vedete scritto, è quello di essere misericordiosi, come misericordioso il Padre nostro, ho voluto mettere in rapporto la misericordia e le regole. Così vi chiedo, provate a pensare un attimo da quando vi siete svegliati questa mattina fino a quando siete arrivati qui e vi siete seduti, quante regole avete rispettato? Provate a pensarci. Chi è venuto in macchina o in moto ha dovuto rispettare regole stradali, precedenze, limiti, sempre che l'abbiate fatto. Cartellonistica varia. Se qualcuno è venuto in bus, ha dovuto acquistare un biglietto per poter prendere il bus, o ha dovuto avere un abbonamento, perché per usufruire di un servizio pubblico, di un trasporto pubblico, bisogna avere un abbonamento, un biglietto, ci sono delle regole da rispettare. Poi ci sono regole di buona educazione. Ad esempio, entrando, avete salutato le persone, non avete potuto dare la mano perché ci sono altre regole, ma avete salutato le persone. Se magari siete di origine svizzero-tedesca, avete detto il nome e poi avete salutato, cioè avete detto tipo ciao Simone, mentre in Ticino noi di solito diciamo solo ciao, no? Dunque abbiamo regole un po' diverse. Dunque avete, ognuno ha le sue regole. Se invece vivete in un palazzo, come nel mio caso, se vi siete svegliati molto presto, avete cercato di non fare magari troppo rumore, avete dovuto rispettare le regole di quel palazzo. Infatti chiedo alla regia di mettere su un'immagine. Ecco, queste sono le regole che quando entrate nel mio palazzo trovate scritte, no? Vedete? Regole da rispettare, no? Tutto in maiuscolo. Perciò maiuscolo sarebbe tutto gridato, no? Non si lascia il sacco da spazzatura fuori dalle vostre porte! Ok, va bene, va bene. Tutte le regole del nostro palazzo, non tutte, ma quelle che sono più importanti, vedete, no? Amministrazione. Dunque, abbiamo delle regole da rispettare anche all'interno del nostro palazzo. Grazie per... puoi pure togliere la foto. Insomma, quante regole rispettiamo ogni giorno? Pensateci, abbiamo una regola per tutto. Regole contrattuali, regole che definiscono il comportamento da adottare in luoghi pubblici, regole all'interno delle scuole, regole grammaticali, regole edili, regole sportive, per non parlare di tutte le regole che sono state aggiunte con l'arrivo del Covid, che vanno a sovrapporsi alle regole che già ogni giorno rispettiamo. Perciò regole su regole su regole su regole. E come svizzeri siamo famosi per essere molto rispettosi delle regole. Amiamo essere precisi e fare tutto secondo la norma. Tutte le cose vanno fatte bene, o come si dice, a regola d'arte. E una delle persone più rispettose delle regole che io conosca, o che abbia mai conosciuto, era mio nonno, il padre di mia mamma. Era una persona eccezionale, davvero. Tutti gli volevano bene, rispettata da tutti. Eppure io ricordo che quando ero bambino e quando andavamo a trovarlo su a Amersville, nel canton Turgovia, io avevo il terrore, perché c'era una regola per tutto. A tavola, se c'era il formaggio, le fette non potevano essere più di 3-4 mm, altrimenti venivi fulminato. Fulminato. O quando si usava la margarina, dovevi proprio prendere il coltello e in modo uniforme prendere la margarina, non fare buchi strani, altrimenti era il disastro. Disastro. Per non parlare del salotto. Il salotto era per me quel luogo misterioso, sembrava un museo. Non ci potevi entrare mai, tranne quando c'era veramente qualcosa di importante da guardare alla televisione. Tutto era perfetto, non c'era il telecomando, dovevi sempre riporlo allo stesso punto giusto. I piedi non potevi metterli sul tavolino perché non esisteva. E quel luogo era quasi un luogo sacro per me. Poterci entrare era, insomma, eccezionale. E forse questo è uno dei motivi del perché io sono poi diventato così tanto allergico alle regole. Non lo so, forse per altro. Ma sta di fatto che i miei nonni, per crescere 5 figli, dovevano avere delle regole. È giusto. Le regole sono utili e necessarie e ci aiutano a vivere in sintonia l'uno con l'altro. Una famiglia, come anche una società, senza regole non funziona, è un disastro. C'è un però. E qui arriviamo al primo punto di cui vorrei parlarvi oggi, ovvero che le regole, questo è il punto, le regole non sono il fine, ma sono un mezzo. Le regole non sono il fine, ma sono un mezzo. Uno degli errori principali delle guide religiose ai tempi di Gesù fu proprio quello di non vedere le regole come un mezzo, ma come il fine ultimo. Mi spiego meglio. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 2, ci viene raccontato che un giorno di sabato Gesù stava camminando con i suoi discepoli tra i campi e i discepoli si sono messi a strappare le spighe. Penso che molti conoscono questa vicenda. Così i farisei, i capi religiosi, che volevano sempre accusare Gesù, hanno avuto l'occasione, sono andati da Gesù e l'hanno subito rimproverato, dicendo che così facendo i discepoli non stavano rispettando la legge giudaica, la quale imponeva che di sabato non puoi fare nessun tipo di lavoro. Gesù, dopo aver fatto loro un esempio di come anche Davide fece qualcosa di simile, al versetto 27 dice la famosissima frase: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Cosa significa? Gesù sta dicendo un concetto, sta esponendo qui un concetto fondamentale, ovvero che le regole servono a noi e non siamo noi che dobbiamo servire le regole. Cioè il fine delle regole è il bene nostro e quello del nostro prossimo. Gesù sta dicendo ai capi religiosi: il sabato è stato fatto per il bene dell'uomo, per farlo riposare, perché ha bisogno di un giorno di riposo. Ma se questo muore di fame, è ovvio che può cucinare, ovvero può lavorare per nutrirsi. I capi religiosi non vedevano il fine ultimo della regola, ovvero il bene della persona, ma vedevano il rispetto della regola come il fine ultimo. Questo era il loro idolo. Il rispetto della regola era il loro Dio. Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 9. Gesù disse ancora questa parabola: per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano qui. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa giustificato, piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Il testo dice che Gesù, è interessante, perché Gesù racconta questa parabola? Il testo lo dice. Gesù racconta questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e di conseguenza disprezzavano gli altri. E perché questo fariseo pensava di essere giusto? Come mai uno pensa di essere giusto? La parabola lo dice. La sua stessa preghiera ce lo dice, perché lui, a differenza degli altri, rispettava le regole. Il rispetto delle regole era il suo idolo. La sua intera identità si fondava su questo fatto. Io rispetto le regole, io sono accettato da Dio, io sono migliore degli altri. Digiuno 2 volte alla settimana, io pago la decima. Questo è ciò che succede quando perdiamo di vista il fatto che le regole sono un mezzo per raggiungere un obiettivo più alto, più nobile. Le regole stesse non sono l'obiettivo. I capi religiosi avevano completamente perso di vista l'obiettivo. E spesso anche noi lo perdiamo, perché le regole ci distolgono da quale sia l'obiettivo, ci distolgono lo sguardo da qual è il vero obiettivo. E qual è il vero obiettivo? Romani capitolo 13, versetto 8. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. Quindi le regole, il fine, è l'amore. Il tema che stiamo affrontando come comunità quest'anno, appunto, è essere misericordiosi come è misericordioso il Padre nostro. E io credo che le regole possano essere un grande ostacolo per il raggiungimento di questo obiettivo. Quello che però dobbiamo fare non è eliminare le regole, e dire nessuna regola serve e viviamo senza regole, ma avere uno sguardo che vede oltre le regole. E questo è il secondo punto di cui voglio parlarvi questa mattina, vedere oltre le regole. E non è una cosa facile, Non è qualcosa che ci viene spontaneo, ma è uno sforzo che dobbiamo fare attivamente. E adesso vediamo come. Ognuno di noi, anche tu, ha nella propria mente un'idea, un'opinione su quasi tutto. Un'idea su come dovrebbe essere la Chiesa, un'idea su come dovrebbe essere una buona predicazione, un'idea su come dovrebbero comportarsi i credenti, un'idea su come dovrebbe comportarsi lo Stato, o il vicino di casa, o il proprio datore di lavoro, e via dicendo. Tutti hanno un'opinione su come dovrebbero comportarsi gli altri. Ad esempio, mio nonno aveva un'idea precisa di come bisogna tagliare il formaggio. Tutte queste idee che abbiamo hanno la loro origine da diversi fattori, che sia l'insegnamento che ci hanno dato i nostri genitori, da quello che abbiamo imparato a scuola, dalla cultura nella quale viviamo, dalla televisione, da internet, dalla Bibbia stessa. La nostra idea che abbiamo sulle cose arriva da tantissime parti. Tutte queste cose e molte altre hanno formato la nostra opinione, quello che noi pensiamo. E quando qualcuno fa qualcosa di diverso da come noi riteniamo che debba essere fatto, ecco che questo ci disturba un po', no? E quando qualcuno fa qualcosa, le regole che abbiamo nella nostra mente riguardo alle cose, quando vengono infrante, quando vengono rotte, provocano a noi, non ci lasciano indifferenti, provocano a noi qualcosa che solitamente è qualcosa di negativo, molto negativo. E Gesù era un esperto nel fare cose che rompevano le regole che la gente aveva nella propria mente. Era un esperto. Per esempio, Giovanni 4:9, Gesù parla con una donna samaritana, qualcosa che i giudei non facevano mai. Lei stessa, la donna, si stupisce che lui le rivolge la parola. E quando arrivano i discepoli che vedono questa scena, anche loro sono sorpresi. Il maestro che parla con una samaritana di un popolo impuro, pure donna. No, erano sconvolti. Giovanni 8, Gesù perdona una donna adultera che i capi religiosi volevano lapidare. Ma come? Non stavano forse applicando solo la legge? Non stavano forse applicando solo le regole? Perché Gesù si comporta così? Luca 19, Gesù entra in casa di Zaccheo, non so se ve lo ricordate, il capo degli esattori delle tasse. E noi sappiamo che a quei tempi gli esattori delle tasse rubavano, facevano i furbi, usavano la loro autorità per estorcere denaro alle persone, ai più poveri, ai più deboli. E per questo Zaccheo era mal visto da tutti. E quando Gesù va a casa sua per cenare con lui, tutti sono scioccati, erano stupiti. Questi sono solo tre esempi di come Gesù ripetutamente andò contro gli schemi e le regole della maggioranza. Ma perché lo fece? Perché Gesù fece queste cose? Perché Gesù guardava oltre le regole e vedeva delle persone bisognose. Persone che sicuramente hanno commesso degli errori, ma con un bisogno profondo di essere accettate. Gesù non vedeva una donna samaritana, ma una persona confusa che aveva bisogno di una guida. Gesù non vedeva una donna adultera, ma una persona bisognosa di affetto. Gesù non vedeva un esattore delle tasse, ma una persona con un enorme bisogno di accettazione. Mentre tutti gli altri, davanti a queste persone, vedevano regole, etichette, pregiudizi, mancanze e via dicendo. Per questo non riuscivano a vedere la persona che c'era dietro. Ammettiamolo, quanto ci dà fastidio quando le persone non rispettano le regole che abbiamo nella nostra mente, di come le cose devono essere fatte o di come devono essere, insomma, no? Ci dà proprio fastidio, ci irrita. La maionese si spreme dal fondo, non si spreme a metà, no? Non siete d'accordo? Perché la spremete a metà? Io non lo so. La carbonara, non si mette la panna nella carbonara. Questo, perché lo fate? Non lo so, mi irrita. Questa sera, quando si guarderà la finale degli europei, non si passa davanti quando qualcuno fa un gol, no? Queste cose non si fanno, per favore. Ma soprattutto non si mette la purea di mele sulla pasta. Questo lo dico una volta per tutte. Questo non si fa. È inaccettabile. Per favore. Questi stupidi esempi sono delle sciocchezze, ovviamente, ma il punto che voglio mostrarvi è che spesso ci fermiamo a ciò che ci disturba, no? A ciò che ci infastidisce, invece di guardare oltre ciò che ci urta e vedere la persona che c'è dietro. Possiamo prendere degli esempi più concreti, magari nelle chiese. Cosa possiamo trovare nelle chiese che ci disturba? Che ci disturba di più della maionese o della purea di mele, insomma. È possibile trovare persone che hanno un'idea politica diversa dalla nostra? Possiamo trovare qualcuno che manifesta la volontà di voler divorziare? E magari qualcosa, questo ci può disturbare. Qualcuno che soffre di depressione? Qualcuno che manifesta pensieri suicidi? Possiamo trovare questo nelle comunità? Certo. Oppure qualcuno che ritiene che il libro della Genesi non sia storicamente affidabile e credono che l'evoluzione sia la teoria giusta. Possiamo trovare? Certo che possiamo trovare. E noi come reagiamo davanti a questa tipologia o altre tipologie? Sono solo dei piccoli esempi, no? Normalissimi. Riesci ad andare oltre ciò che ti infastidisce? Oltre ciò che ti urta di quella persona? o nella tua mente vedrai solo quella cosa che ti disturba. Attenzione, io non sto parlando qui di giustificare tutto. Io sto parlando di accogliere le persone. Infatti io non giustificherò mai chi usa la purea di mele sulla pasta. Mai! Però posso accogliere queste persone, le posso amare, posso avere misericordia. Il punto è che tutti noi possiamo trovare negli altri cose che non vanno. Atteggiamenti inappropriati, comportamenti sbagliati. E la cosa più semplice è mettere l'accento su queste cose. Prendere la lente e guardare, d'ingrandimento e guardare queste cose qui. Però dobbiamo scegliere, dobbiamo fare uno sforzo di volontà e decidere di essere misericordiosi con il nostro prossimo, come il Padre ha scelto di essere misericordioso con noi. Dio ha visto la nostra condizione di peccatori, persone spesso irritanti ed orgogliose, che preferiscono la propria volontà a quella di Dio, eppure ha scelto di usare nei nostri confronti misericordia e di amarci anche se questo è la cosa più difficile. E io dico, meno male che Dio ha deciso di fare così. E noi cosa decidiamo di fare nei confronti del nostro prossimo? E arriviamo così all'ultimo punto di cui voglio parlarti questa mattina. E voglio chiederti uno sforzo. Pensa ai personaggi della Bibbia. Ce n'è uno che ti dà particolarmente fastidio? Prova a pensarci. Magari no. A me sì. Ce n'è uno che io trovo insopportabile. E scommetto anche che non indovinereste mai chi è. È l'Apostolo Pietro. Lo trovo insopportabile. E ve lo spiego il perché. Per me Pietro rappresenta quella categoria di persone o di credenti che vogliono sempre essere al primo posto. C'è da camminare sull'acqua e Pietro è il primo. Vado io. Ok? Gesù predice agli apostoli che gli apostoli lo avrebbero abbandonato alla sua cattura, ma Pietro garantisce che lui, a differenza di tutti gli altri, non l'avrebbe mai fatto una cosa del genere. E quando Gesù gli dice, sì, guarda che lo farai, lui dice, no. Ti garantisco che io non ti rinnegherei mai. Quando tutti gli altri lo faranno, io non lo farò mai. La storia ci insegna qualcos'altro. Quando Pietro e Giovanni vengono a sapere che Gesù è risorto, che il sepolcro è vuoto, cominciano a correre verso il sepolcro, no? E Giovanni, che era più veloce, arriva prima al sepolcro. Arriva e cosa fa? Si ferma sull'entrata, vede le bende e si ferma, quasi con un po' di riverenza, con un po' di... non sa bene cosa fare, no? E quando arriva Pietro, entra. Lui, senza tanti scrupoli, lui subito entra, prende, fa, guarda. Ci sono molti esempi nei quali osserviamo come Pietro avesse un temperamento impulsivo, ha una tendenza anche a prevaricare gli altri. E io purtroppo faccio molta fatica a sopportare persone del genere, che sanno sempre tutto loro, che vogliono essere sempre al primo posto, che pensano sempre di sapere come debbano essere fatte le cose. Ed ogni tanto mi chiedo, ma perché Dio ha scelto uno come Pietro? Uno, una persona così, con questi atteggiamenti, è proprio una persona che io non avrei mai scelto. E quando mi trovo confrontato con cristiani così, ammetto che faccio fatica. Eppure devo riconoscere una cosa. Dio ha scelto Pietro. Mannaggia. Dio ha avuto misericordia di Pietro. L'ha avuta come l'ha avuta per me. Perciò chi sono io per dire che Dio ha sbagliato con Pietro? Quando guardo Pietro, Dio mi sta dicendo, vedi, i tuoi criteri non sono i miei criteri. Pensi di sapere come devono essere fatte le cose? caro Simone, ti sbagli di grosso. Se Pietro sta in piedi, è per la misericordia di Dio. E se io sto in piedi, è per la stessa identica misericordia. Perciò questa mattina voglio lanciarti una sfida e ti chiedo di pensare ad un credente che abbia delle caratteristiche che proprio fai fatica ad accettare. Pensaci. Se è una persona reale, tanto meglio. Se non ti viene in mente nessuno, ancora meglio, ma puoi pensare a qualcuno di immaginario che ha delle caratteristiche che proprio tu non riesci ad accettare. Magari una persona che ti ha profondamente deluso, ferito, oppure qualcuno che a tuo modo di vedere ha un atteggiamento inappropriato, oppure qualcuno di cui conosci dei peccati che ti infastidiscono. Magari ritieni che questa persona non debba nemmeno essere definita cristiana. Ecco, se hai visualizzato una persona nella tua mente, prova per un momento a guardare questa persona togliendo davanti tutto quello che ti disturba, per un momento. Prova ad immaginare come Dio la vede. Una persona debole, bisognosa, magari una persona che ha avuto un'infanzia difficile ed ha imparato a rivestirsi di maschere per affrontare la vita, non lo so. Magari una persona che non sa amare perché nessuno gli ha mai insegnato ad amare. Non so chi tu abbia immaginato, che tipo di persona tu abbia immaginato. Quello che so è che per me, personalmente, non è facile immaginare certe persone ed avere misericordia di loro. Per me non è facile. Molte volte perdo la bussola e quello che prevale dentro di me è un sentimento negativo, dove con i miei pensieri trovo tutti gli argomenti validi che dimostrano come quella specifica persona si trova nell'errore, no? Faccio tutti i miei ragionamenti, vedi, sì, sta sbagliando, dovrebbe chiedermi scusa, dovrebbe fare questo, questo, quest'altro. Ecco, in queste situazioni, una cosa che mi aiuta a rimettere tutto nella giusta prospettiva è quella di ricordare la misericordia che Dio ha avuto nei miei confronti. Io stesso, quante persone ho deluso? Magari qualcuno di voi sta pensando proprio a me. Possibile. O qualcuno sta pensando proprio a te. La misericordia che Dio ha nei nostri confronti deve spingerci a nostra volta a guardare il nostro prossimo con misericordia. E voglio concludere con un passo da Efesini 4, 31, 32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come Dio vi ha perdonati in Cristo. Amen. Voglio ancora pregare. Signore, io ti sono eternamente grato perché, sì, tu potresti tirare fuori le regole, metterle davanti a te e a fianco mettere me e fare un confronto. E io so che non ne uscirei molto bene, Signore. Ma so anche che tu ti sei caricato della punizione. E così quelle regole che io ho infranto, tu hai pagato il prezzo per la mia colpa, perché tu hai scelto di essere misericordioso con me. E io di questo ti sono grato, Signore. Ti chiedo che la mia stessa vita possa essere un riflesso di questa misericordia. Che io possa guardare gli altri e guardarli con i tuoi occhi, riconoscendo che possono sbagliare, che sbagliano, che fanno errori, che fanno sciocchezze, ma io voglio mettere l'accento non su queste cose. Voglio amarli come tu li ami, Signore. Aiutami a fare questo. Amen.